www.radiodigio.it e la storia continua.
Ovviamente no, siamo seri, un team di ricercatori italiani utilizzando un radar costruito in Italia sulla sonda Mars Express ha rinvenuto degli echi che sono compatibili con la presenza di un vasto lago di acqua liquida nel sottosuolo di Marte. Si trova circa a una profondità di 1500 metri questo lago, ma la cosa non ci deve stupire, perché non so se lo sapete, ma sotto il deserto della Death Valley in Nevada c'è un enorme lago che rifornisce d'acqua fresca a tutta Las Vegas e ne consuma parecchia. Quindi, dai pressi del Polo Sud, in questo radar che è in grado di scandagliare fino sotto la superficie, ha rinvenuto questa presenza di possibile acqua liquida, e questo fa rilanciare tutte quelle ipotesi sulla possibile presenza passata o forse magari anche presente di forme di vita sul pianeta rosso. E questo sarà l'argomento della prossima conferenza che terremo qui, proprio dedicata alla presenza, possibile presenza di vita su Marte. Un altro fatto importante è la sonda giapponese Hayabusa 2 ha raggiunto l'asteroide Ryugu, che si trova a 300 milioni di chilometri da noi, quindi due volte la distanza Terra-Sole in questo momento. Ha ripreso queste immagini di questo sasso di qualche chilometro di diametro e ha rilasciato due piccoli rover, due piccole sonde figlie, sganciandole sulla superficie, e queste rimbalzando sulla superficie stanno mandando delle immagini veramente spettacolari di questa asteroide, che risale all'epoca della formazione del Sistema Solare. È previsto anche che questa missione prelevi dei campioni dalla superficie e li riporti a Terra nel 2021 per essere analizzati nei laboratori a Terra. Adesso, se mi permettete, faccio un po' di propaganda per andare, da cominciare già dal prossimo fine settimana. Avremo la 40ª mostra micologica Funghi dal Vero. XL non sta per extra large, ma sta per 40esimo anno consecutivo di presenza con funghi veri e con i nostri micologi, che vi potranno spiegare vita morte, miracoli, soprattutto morte in caso di funghi velenosi, di questi frutti del bosco. A seguire un altro appuntamento è la consueta cena micologica. Lo so che è presto, perché la terremo quasi alla fine di novembre, 24 novembre, però potete cominciare a segnarla sul calendario. E a proposito di calendario, abbiamo realizzato un calendario fotografico con le fotografie dei nostri soci, perché l'anno prossimo sarà l'anno importante per l'Antares. Nel 2019 saranno 50 anni dalla formazione del primo gruppo, del primo nucleo dell'associazione Antares, che si è unita attorno a Donino Tagliaferri, e poi successivamente si è costituita ufficialmente in associazione e siamo ancora qui. Sono 50 anni che cerchiamo di fare divulgazione, di distribuire cultura in tanti settori. In più è anche il 30esimo anniversario dall'inaugurazione della Specola Cittadina, l'Osservatorio Astronomico Città di Legnano. Quindi abbiamo pensato di celebrare queste ricorrenze con un calendario in cui sono riportati già gli eventi che terremo anche nel 2019. Non nel dettaglio, ma perlomeno le date e quello che faremo è stato fissato. Gli altri invece appuntamenti più vicini a noi proseguono le consulenze micologiche, quindi le dimostrazioni e le spiegazioni con funghi dal vero presso la nostra sede, in tutti i lunedì di ottobre, salvo il lunedì 15 che è dedicato alla mostra, e apriremo l'osservatorio astronomico venerdì 19 ottobre. Come sempre le prenotazioni si fanno via attraverso il nostro sito web, e ci vediamo poi in sede per fare quattro chiacchiere di astronomia il 26 di ottobre. Lunedì 5 novembre ci sarà l'ultimo incontro dedicato alla micologia con funghi dal vero presso la nostra sede, e poi venerdì 9 novembre avremo avuto la conferenza Geovita su Marte, che terremo qui in questa sala. Infine, siamo alla fine dell'anno e dovrei cominciare anche a pensare al rinnovo delle quote associative, che assieme al calendario e a altre manifestazioni che stiamo organizzando contribuiscono a finanziare un po' queste sono le nostre attività. E a questo punto lascerei la parola al dottor Bignami. Noi siamo abituati a sentir parlare di vulcani soltanto quando c'è qualche catastrofe, come recentemente è avvenuta nelle Filippine e in altre, soprattutto nella zona dell'Indonesia, e ci stupiamo che ci siano questi vulcani così, così pericolosi, così dannosi. Ma ricordiamo che la Terra è un pianeta estremamente attivo dal punto di vista geologico, i vulcani ce ne sono moltissimi, tanti sono sconosciuti ai più. Sto pensando per esempio al Marsin, che si trova nel Mar Mediterraneo, è uno dei più alti vulcani sottomarini che si trovano nella nostra zona, e però ci sono anche altri luoghi dove ci sono attività geologiche in corso, e sono altri mondi, altri pianeti, altri satelliti di altri pianeti, dove questa sera ci porta il dottor Luigi Bignami, che è geologo e documentarista, e tiene delle trasmissioni e documentari su Focus TV al giovedì. Quindi possiamo anche ascoltare anche altri argomenti tenuti dal dottor Bignami. Grazie e buona serata a tutti.
Dunque, stavo dicendo prima, una specie di prova generale, quando c'erano altre persone che pensavano che iniziasse prima questo incontro, che i vulcani non ci sono solo sulla Terra, ma ce ne sono anche su altri pianeti del Sistema Solare. E noi cercheremo di fare un viaggio partendo dalla Terra per capire come funzionano i vulcani sul nostro pianeta e poi arrivare laddove ci sono appunto dei vulcani, e cercheremo di vedere se il meccanismo delle eruzioni vulcaniche su altri pianeti è identico a quello terrestre. La domanda che ci stavamo facendo poco fa è: quali sono i corpi del Sistema Solare che hanno dei vulcani attivi o che hanno avuto dei vulcani attivi? Perché diciamo che alcuni sono in attività adesso, ci sono dei vulcani attivi in questo momento, e ci sono invece dei pianeti dove il vulcanismo è terminato da alcune decine di milioni di anni, o addirittura centinaia o miliardi di anni fa. Allora, i pianeti che hanno dimostrato, che dimostrano di avere dei vulcani attivi o li avuti nel passato, sono questi. Abbiamo la nostra Terra e la Luna. Abbiamo, partendo dal Sole, Mercurio, che ha avuto grosse eruzioni vulcaniche. Abbiamo Venere, abbiamo poi Marte e poi un satellite di Giove, che è il satellite Io. Altri corpi del Sistema Solare hanno delle emissioni, delle eruzioni, magari di ghiaccio, oppure di altre sostanze, così noi questa sera non li trattiamo, perché altrimenti ci vorrebbero tempi molto molto lunghi. Quindi ci limitiamo a questi, che sono già però, cioè per ognuno di essi ci vorrebbe una serata, potremmo dire. Per capire come e perché i vulcani eruttano sulla Terra, dobbiamo partire un attimo dall'avere un'idea di come è fatto un pianeta di tipo terrestre, no? Un pianeta di tipo roccioso come la Terra. Questi sono gli elementi fondamentali. Noi in tutti i pianeti abbiamo un nucleo, abbiamo un mantello che è più o meno spesso a seconda dei pianeti, e poi abbiamo una crosta sottilissima rispetto al pianeta. Magari questa sera vi sentirete dire, utilizzare un termine che è litosfera. Che cos'è la litosfera? La litosfera, vedete, è la crosta terrestre e un pezzo del mantello, questo pezzettino qui sopra la linea tratteggiata, che è solido, che è rigido. si chiama e viene definito dai geologi litosfera. Litos è una parola che sta a significare duro, quindi vuol dire proprio litosfera, sta proprio ad indicare una parte rigida. È la litosfera, per esempio, della Terra che è divisa in tante zone, no? Di solito si sente dire che la crosta terrestre è divisa in zone, no? È la litosfera, questa parte solida della parte più superficiale. Allora uno potrebbe chiedersi, ma allora che differenza c'è tra la crosta e il mantello, questo pezzettino qui? E la differenza non sta tanto nella struttura fisica, che è rigido rispetto, è proprio solido, ma sta nella composizione. La crosta ha una determinata composizione, il mantello ne ha un'altra. E andando poi in profondità, non è che qui diventa liquido, ma diventa, diciamo così, plastico. È un modo un po' così fanfarone per definire quello che c'è sotto, perché nessuno lo sa, allora uno usa il suo modo di indicare come è fatto. Ecco, secondo me un modo abbastanza così che ci porta con la fantasia vicino alla realtà è immaginare questa parte qui in plastica. Detto questo, per il nostro pianeta il nucleo si trova a circa 2.900 km di profondità dalla superficie, mentre la litosfera ha questo spessore di 150 metri. Comunque se poi utilizziamo crosta, 150 km, scusate, comunque se poi si utilizza crosta anziché litosfera non è che si sbaglia più di tanto. Ora, se voi guardate diciamo, i corpi che abbiamo visto prima, per quel poco, pochissimo che conosciamo, sono comunque tutti più o meno simili. Allora, qui c'è la Terra, qui c'è Venere, che vedete che ha una struttura più o meno simile, qui c'è Marte, molto più piccolo della Terra, ma anch'esso ha un nucleo, un mantello e una crosta. Mercurio, che si differenzia da tutti gli altri perché ha un nucleo molto grosso, pensate che il nucleo ha una massa per la Terra di circa il 17% del pianeta, questo invece fa circa il 48%, quindi è molto grosso. E poi abbiamo la Luna, che anch'essa ha la medesima struttura, molto più piccola, ma in percentuale il nucleo rispetto un po' a quello degli altri pianeti. Ora, come facciamo a sapere che sono fatti così? Lo sappiamo, diciamo, seguendo due strade. Una, perché tutti i pianeti del sistema solare interno hanno avuto una storia iniziale simile, sono nati allo stesso modo, più o meno, e quindi se sono nati allo stesso modo devono aver avuto un'evoluzione identica, e noi conosciamo abbastanza bene la Terra, per cui ipotizziamo che siano fatti così anche gli altri. Ma come facciamo a dire che il nucleo di Venere ha certe dimensioni, quello di Mercurio è molto più grande? Qui giochiamo con la gravità. Quando le sonde si sono avvicinate a questi oggetti, hanno subito delle variazioni, delle attrazioni delle loro traiettorie, che hanno permesso di ipotizzare che questi oggetti avessero una determinata struttura, che poi sono state confermate da altri elementi, ma nessuno di questi corpi è stato studiato in profondità come la Terra. Soltanto Marte, adesso il 26 novembre, vedrà una sonda scendere su Marte, InSight, e potremo studiare i terremoti e con i terremoti avere un'idea di come è fatto l'interno anche di Marte. Ma bisognerà veramente aspettare tanto per avere qualcosa di molto molto chiaro. Allora, se ci sono dei vulcani vuol dire che l'interno dei pianeti sono caldi, ma come si sono riscaldati? E si sono riscaldati in due modi. Per accrezione, allora voi immaginate quando questi oggetti si sono formati, erano un gran numero di asteroidi, all'inizio erano piccoli oggetti, no? Che si avvicinavano uno all'altro anche dolcemente e così via, poi quando sono diventati molto grossi, ad un certo punto gli impatti erano molto violenti e questo ha portato a far sì che si scaldassero. Impatta oggi, impatta domani, fondevano, il materiale più pesante andava verso il centro e da qui noi immaginiamo che esiste un nucleo in tutti i pianeti fatto di ferro e così via, e questo ha portato ad un riscaldamento. e poi al fatto che all'interno di tutti questi pianeti ci sono degli elementi radioattivi. Gli elementi radioattivi scaldano e poiché gli elementi radioattivi sono anche pesanti, li ritroviamo all'interno, in grandi quantità li ritroviamo all'interno dei pianeti. Pochi sono rimasti sulla crosta oppure sono stati portati in superficie dagli eventi geologici, ma la maggior parte sono là sotto. Quindi tutto questo fa sì che i pianeti siano ancora molto caldi. Qui vediamo in questo filmato, se il filmato parte, se non lo facciamo partire, come è nato, purtroppo, questo ci fa vedere il riassunto un po' di quello che vi ho detto. Immaginiamo in questo luogo della galassia una grande nube di polveri e di gas che deve aver avuto un meccanismo che ha fatto sì che si concentrasse della polvere, era proprio polvere come quella che vediamo sospesa. Tutti questi granellini si sono uniti tra di loro a dare oggetti sempre più grandi e tutto questo è avvenuto in un tempo molto limitato, parliamo di pochi milioni di anni. E mentre nel cuore di questa nebulosa e di altre nebulose vicine, perché non si formò solo la nostra stella, no? Noi immaginiamo che si formò solo la nostra stella, no, se ne formavano diverse, e mentre la stella si formava, ecco che succedeva tutto quello che vi ho detto prima. Questi oggetti che si aggregano, poi alcuni vengono sparati lontano dai pianeti più grandi, dai pianeti gassosi, e altri rimangono invece lì dove nascono, come appunto è stata la Terra, come è stato Marte, Venere e Mercurio. Questo è un po' l'inizio della storia di questi pianeti. Allora, ad un certo punto questi pianeti erano caldi, sono avvenuti tutta una serie di fenomeni, i pianeti sono pronti e a un certo punto questi pianeti iniziano a raffreddarsi. Ma come si sono raffreddati e come si stanno ancora oggi raffreddando? Beh, si sono raffreddati in diversi modi. Ora non stiamo ad entrare molto nei dettagli perché altrimenti perderemo tanto tempo, però uno dei modi principali è per conduzione, materiale caldo molto vicino al nucleo. Qui fa tanto caldo, la temperatura vicino al nucleo di circa 6.000 gradi, come la superficie del Sole. Questo materiale molto caldo tende a salire, tende a venire verso l'alto, spacca la litosfera e una parte di questo materiale fuoriesce in questo modo, dando origine ai vulcani. Allora, materiale caldo viene vicino alla crosta, si raffredda, poi torna sotto, si riscalda, lo porta su. Insomma, un meccanismo di questo tipo che fa raffreddare l'interno del pianeta. Ma un altro meccanismo è proprio quello dei vulcani, quello del fatto di portare fuori materiale molto caldo che naturalmente si raffredda e quindi questo fa raffreddare un po' tutto il pianeta. Qui vediamo proprio il materiale che sale dal basso come in un pentolino, vedete, spacca la litosfera, fuoriesce, intanto si muove a destra e a sinistra, dà origine alla tettonica delle placche. Questo materiale è più freddo e quindi molto denso e quindi cade là sotto, ritorna a scaldarsi e ritorna a salire. Un meccanismo che fa disperdere calore. Questo spiega perché, per esempio, pianeti piccoli come Marte si sono già raffreddati, quindi non è quasi mai esistita la tettonica, o se è esistita per periodi molto brevi. Invece pianeti come la Terra e come Venere hanno ancora oggi un interno molto molto caldo. Allora, i vulcani sono un elemento importantissimo per il trasporto del calore verso l'esterno della Terra, quindi sono importanti anche da studiare proprio per questo tipo di evoluzione del nostro pianeta, perché quando il nostro pianeta si raffredderà diventerà molto simile a Marte, con una geologia bloccata, e questa geologia bloccata ha delle conseguenze sull'atmosfera. Insomma, si ferma tutta la macchina e il nostro pianeta diventerà davvero qualcosa di morto. Quindi noi viviamo con dei vulcani che sono pericolosi, con dei terremoti, ma sono segno che un pianeta è vivo, è attivo. Se noi avessimo la possibilità di bloccare il vulcanismo e i terremoti, faremmo morire il pianeta. Ecco, sulla Terra negli ultimi 10.000 anni ci sono state 1.500 grosse eruzioni. Cosa vuol dire grosse eruzioni? È, diciamo che il minimo è l'eruzione del Vesuvio del 79. Quindi quella è la minima, non è l'eruzione di qualche vulcanello. No, grandi eruzioni vuol dire enormi eruzioni, come quello dello Yellowstone 600.000 anni fa, come alcune eruzioni che ha avuto del Vesuvio ancora prima di quella del 79, i Campi Flegrei, questi super vulcani, addirittura alcune di queste eruzioni, ancora prima di questi 10.000 anni, parliamo di milioni di anni fa, hanno portato poi il clima a trasformarsi e a mettere in pericolo la vita. Quindi, comunque, vicino a noi negli ultimi 10.000 anni ci sono state queste 1.500 grosse eruzioni. La domanda è, ma come si forma il magma? Hai voglia di dire sì, sotto è caldo e quindi diventa magma, però insomma non è proprio 1 più 1 uguale a 2. Allora, diciamo che il magma si forma dove le temperature delle rocce vanno ad almeno 700-800 gradi fino ad arrivare a circa 1200 gradi. Quella deve essere la temperatura di fusione delle rocce. Se io prendo una roccia, una montagna oppure anche il fondo del mare e la mando sottoterra laddove le zone si scontrano, non si ha immediatamente la produzione di magma, bisogna arrivare a quella temperatura, quindi bisogna arrivare a diverse centinaia di chilometri sottoterra. Ma la fusione delle rocce, perché ho detto va da 800 a 1200 gradi? Perché dipende moltissimo da questi elementi, cioè dalla temperatura, che è l'elemento fondamentale, ma anche dalla pressione e dalla presenza di acqua. Perché? Perché se io ho una temperatura di un certo tipo e ho una pressione che può variare, diciamo che cambia la temperatura di fusione. Mi spiego meglio. Se io ho un elemento che fonde a 100 gradi con la pressione del livello del mare, se io aumento la pressione, la temperatura di fusione aumenta. E quindi questo è un elemento importante, perché io devo calcolare non solo la temperatura, ma anche che pressione c'è. E non solo, anche la presenza dell'acqua. L'acqua agevola la fusione delle rocce, quindi questi tre elementi li devo mettere insieme. E qui si capisce, per chi lo sapeva già, se non lo dico adesso, si capisce perché il nucleo esterno e il nucleo interno, che sono fatti dello stesso materiale, ferro e un po' di nickel, quello esterno è liquido e quello interno è solido, che sembrerebbe contrario alla nostra concezione. Uno dice, e più vado giù, più la temperatura aumenta, e più, diciamo, deve essere fuso. No, il nucleo interno è solido, quello esterno è liquido. Come mai? Semplicemente perché aumenta la pressione. Quindi ho lo stesso materiale, ferro e nickel, che a 6.000 gradi, diciamo 5.000 gradi, 5.500, 6.000 gradi fonde, ma sotto la medesima temperatura con una pressione molto maggiore lo riporta allo stato solido. Quindi capite che è molto importante. Ma a noi non interessa quello che avviene nel nucleo, a noi interessa quello che viene vicino a noi per parlare di vulcani. E allora questa è un po' la situazione. Questo è quello che vi ho detto, ecco perché la differenza dei due nuclei, quello esterno e quello interno, uno è liquido e l'altro è solido. Qui c'è il mantello, diciamo il contatto tra il mantello e il nucleo, e qui c'è qualcosa di estremamente complicato. Noi lo vediamo bene attraverso le onde sismiche, le quali vanno giù, quando c'è un terremoto, vanno giù e rimbalzano migliaia e migliaia e migliaia di terremoti e di rilevamenti con sismometri eccetera eccetera eccetera, hanno messo in luce non solo proprio con una ottima precisione la struttura del nucleo, ma anche questa serie di montagne, che è proprio come se esistessero delle montagne come sono specie di diciamo pinnacoli che salgono dal nucleo e vanno. E perché vi dico questa cosa? Perché in alcuni punti questi pinnacoli riescono a salire addirittura fino alla superficie. Ad un certo punto riescono a riscaldare così tanto il mantello che si fanno strada e arrivano fino in superficie. E ve lo dico e lo sottolineo perché questo potrebbe essere un meccanismo non solo che sulla Terra, ma anche di altri pianeti. Allora, Ecco qui, diciamo, quello che può essere un magma. Per esempio sulle Hawaii, negli ultimi mesi ha fatto un'eruzione di questo tipo bellissima da vedere. E se le rocce contengono acqua, fondono ad una temperatura inferiore rispetto alle rocce senza acqua. Cosa vuol dire che c'è l'acqua? Per cui dice, ma cosa vuol dire? Io metto... Allora immaginate le rocce sul fondo degli oceani che quando vanno in subduzione, cioè quando vanno al di sotto di un altro continente che si scontrano, veramente si trascinano con sé sedimenti, acqua dentro nei sedimenti, e quindi quest'acqua agevola la fusione. Quindi capite che per i vulcanologi è un gran cioè non è facile, non è diciamo un sistema semplice quello della formazione dei marmi, è molto complicato e quindi poi dipende dal tipo di roccia che ho, insomma, è un gran macello, sembra detto così è come spiegare il corpo umano e dire è fatto con delle ossa, dei muscoli e degli organi, appunto. Ho detto questo per quello che riguarda l'interno della Terra. La Terra invece la formazione dei marmi è complicatissima. Comunque i marmi quando si formano, siccome all'uomo piace sempre fare delle categorie per capirci, per parlarci, si formano vari tipi di marmi. Si formano questi tre, soprattutto questi tre tipi di marmi, marmi basaltici, andesitici, riolitici. Io non sto ad entrare molto nei dettagli, però vi dico soltanto questo. I primi sono quelli molto scuri e sono ricchi di ferro, su Marte sono quasi tutti così, e sono poveri di silice. Voi dite, ma mi fai addormentare, ma voi non fa niente se non, cioè, se non dite, beh, ma cosa vuol dire questa cosa? Io ve lo dico per un motivo molto semplice. Uno, perché dire che è ricco di ferro vuol dire che è scuro, il ferro è un elemento che è scuro, e dire che è ricco di che è povero di silice vuol dire che il magma è poco viscoso. Cosa vuol dire poco viscoso? Vuol dire che il mio magma è molto fluido, che quando dà delle colate molte, si espandono per tanti chilometri, anche per su Marte per centinaia di chilometri, perché è molto fluido. Invece dall'altra parte ci sono dei magmi molto ricchi di silice, molto poveri di ferro, e sono chiari. E questi marmi sono i più pericolosi, sono marmi molto viscosi che raramente raggiungono la superficie. E cosa succede quando raggiungono la superficie? Danno origine a delle esplosioni catastrofiche. Perché? Perché sono ricchi di silice. La silice è come fa da colla all'interno dei marmi e quindi cerca di trattenere tutti gli elementi. E quindi i gas sotto spingono, ma la silice tiene, e quando i gas riescono a vincere è una bottiglia di champagne che esplode in modo violentissimo. Quindi queste due categorie di rocce, basalti e rioliti, sono diciamo la testimonianza, se io le trovo, di eruzioni completamente di tipo diverso. Il magma basaltico è questo. E quando si forma? Si forma come per esempio vi ho detto prima, oppure quando il mantello riesce a rompere la litosfera e a dare origine a quelle che si chiamano le dorsali, no? Cioè laddove ci sono in mezzo agli oceani, il magma sale, spezza la litosfera e viene fuori questo magma. E questo è un magma, lo vedete qui, molto liquido. E si forma quando le rocce del mantello iniziano a fondersi e si muove velocemente e di avuto si dice in modo effusivo. Ma uno dice, ma perché se io spacco la litosfera si forma il magma, diventa lava? Per il gioco di prima, cioè sotto qui io ho materiale più o meno solido, più o meno plastico, ma se io spacco diminuisce la pressione ed ecco che quel materiale lì può diventare liquido, si può fondere. È sempre questo gioco di pressione, temperatura e presenza di acqua. E questo è un tipo di magma caratteristico soprattutto di Marte. Il magma andesitico, io prima non l'ho detto perché per non entrare troppo nei particolari, è la via di mezzo tra le rioliti, quelle molto molto dense e quelle invece dei basalti che abbiamo visto prima. Generalmente danno origine ad eruzioni di questo tipo, vedete, proprio è il momento in cui boom viene fuori, ma lì il magma sotto ha spinto il gas, hanno spinto per tantissimo tempo per riuscire a vincere la colla, questa silice. E poi come ultimo abbiamo il magma riolitico che si muove lentamente, ricco molto di gas, da origine delle esplosioni pazzesche, e qui abbiamo veramente, quando si hanno queste eruzioni, per esempio il Pignatubo 1992, oppure 1912 i vulcani dell'Alaska, che se, questo materiale va fino a 20-30 km di quota e lì può davvero cambiare il clima. Nel 1992 il Pignatubo fece diminuire la temperatura terrestre di un grado per un anno, che non è poco, è un grado, noi stiamo qui a combattere sul grado e mezzo, e un'eruzione di quel tipo riuscì a fare tutto quello con un'eruzione che durò un poco più di un mese. Non sempre il magma arriva in superficie, quando non ce la fa ad arrivare, cosa fa il magma? Si raffredda lì così. E allora poi cosa succede? Può succedere che l'erosione, col passare dei milioni di anni, porta in luce il magma che si era raffreddato sottoterra. E noi che cosa abbiamo? Abbiamo per esempio i graniti. Il Monte Bianco, prima volta che è stato il Monte Bianco, sappiate che quello lì era un, si chiama batolite, che era sottoterra e si era raffreddato sottoterra. A che profondità? 4-5 km. Oggi è 4-5 km sopra la superficie, era 4-5 km sotto. Se quel magma avesse trovato il modo di uscire, avrebbe dato origine a delle esplosioni andesitiche oppure riolitiche, come è successo in altre parti d'Italia a quel tempo. Dove si formano i vulcani sulla Terra? La distribuzione non è random, non è casuale, non è che stasera ci può sparare su un vulcano sotto i nostri piedi. L'80% dove le placche convergono, le placche dove si scontrano, il 15% dove divergono, dove si allontanano, e poi c'è un 5% di hotspot, di punti caldi. Cosa vuol dire? Vuol dire questo: il vulcanismo dove le placche convergono, questa è la grande placca del Pacifico che si scontra da questa parte con tutta la zona del Giappone, delle Filippine, eccetera, eccetera, e poi da questa parte lassù in Alaska viene giù il famoso anello di fuoco. Qui va sotto, in questo punto qui, questa placca si infila sotto a queste altre placche che ci sono qui, e qui va sotto il materiale fonde, il materiale da origine a dei magmi molto viscosi, e generalmente tutti i vulcani che ci sono qui sono vulcani di tipo esplosivo. Questo è il convergente. Poi c'è il vulcanismo divergente, è quello che abbiamo visto prima, materiale molto caldo che sale, riesce a trovare un punto debole della litosfera, e qui insomma cosa vuol dire un punto debole, nemmeno i geologi lo sanno. Comunque di solito il materiale molto caldo ristagna lì per tanto tempo, vuol dire milioni, decine di milioni di anni, e a un certo punto, a furia di far solletico con la litosfera, riesce a spaccare, riesce ad uscire. E quello che sta succedendo adesso in Africa, lungo la Rift Valley, il materiale molto caldo sta spaccando l'altro in due. Ecco, allora qui è chiaro che non si forma una frattura come si vede in questo disegno, sembra proprio una ferita fatta dentro. No, si formano tanti vulcani che comunque spezzano la litosfera, che si muove da una parte e dall'altra, e qui va sotto, va in subduzione e ritorniamo alle zone di prima. Mentre là il vulcanismo è di tipo esplosivo, qui è di tipo effusivo, quindi soprattutto basalti. Allora i fondi degli oceani sono tutti basalti? Sì, i fondi degli oceani sono al 99,9% di origine basaltica. Poi è chiaro che se andate sotto, prima di trovare i basalti, trovate tutti i sedimenti che si depositano dall'oceano, ma sotto ci sono tutti dei basalti. E poi ci sono gli hotspot. Cosa sono gli hotspot? Facile, quello che vi dicevo prima: ad un certo punto è possibile che dal nucleo della Terra parte una risalita di magma, sale una risalita di magma e buca la litosfera. Non c'è un meccanismo di tettonica o così via, no, è semplicemente proprio la risalita del magma perché è riuscito a trovarsi la strada. E allora cosa succede? Poiché sopra la litosfera si muove in una direzione o nell'altra, e poiché questo risalito di magma e invece continua sempre nello stesso punto, si possono formare catene di montagne. Prima è questo, se ne forma, si era formato questo, poi si sposta, poi si sta formando, poi si forma questo, poi questo morirà e se ne formerà un altro, eccetera, eccetera. Il più classico esempio, io immagino che un po' tutti lo conoscete, è quello delle isole Hawaii, dove c'è un grande serbatoio di magma a contatto col mantello che sale, e tutte queste isole, dove anche ci sono alcuni dei più grandi telescopi della Terra, queste isole si sono formate a partire da 30 milioni di anni fa, ma altri che arrivano fino a 50 milioni di anni fa sono sotto il mare. Questi punti qui che vedete sono tutti gli hot spot. Le Hawaii sono al centro più o meno del Pacifico, le più famose, ma ce ne sono tanti altri di hot spot di questo tipo, alcuni attivi, altri invece morti. Le Galapagos, per esempio, sono attivi, insomma, ce ne sono alcuni di queste sono attivi, altri invece si sono spenti nel tempo. Ecco, questo è il meccanismo di un hotspot, vedete il materiale che sale, la crosta che si sposta, e quindi i vulcani si formano, muoiono e se ne formano in continuazione altri. Questo meccanismo, tenete bene a mente, è uno dei meccanismi principi per quanto riguarda Marte, che è al quale tra poco arriveremo. Queste immagini, che sono per me spettacolari, arrivano proprio dalle Hawaii negli ultimi mesi. Gli ultimi mesi vuol dire da maggio fino ai primi di settembre, le Hawaii che non si sono mai spente, perché da 30 anni che il vulcano Umma, si chiama così, butta fuori lava, ma da maggio, dopo un terremoto del sesto di magnitudo 6, ha iniziato veramente a fare un'eruzione spettacolare. Pensate che si è mangiato più di 150 case, non ci sono stati morti se non una persona che insomma, è ritornato a casa sua, ha preso del materiale lì e c'erano dei gas e quindi è morto a causa di questo. È entrata in un lago che era una riserva d'acqua dolce, l'ha fatto completamente evaporare e ha allargato un pochino l'isola, ma quello che è eccezionale è lo spettacolo. Vedete che insomma qui c'è ben poco da fare, non è che potete, come qualcuno pensava, di poter deviare questi fiumi di lava. Questo è tipico materiale basaltico, molto fluido, non pericoloso, proprio perché si riesce a fuggire. La pericolosità sta nei gas che fuoriescono in grandi quantità, anidride solforosa, anche un po' di metano, anidride carbonica, tutti elementi che ovviamente sono pericolosi per le persone, e naturalmente hanno creato un'area del sud dell'isola Kilauea piuttosto pericolose, quindi ha dovuto evacuare tutto quanto. Però loro sanno di vivere su quest'isola dove vive la dea Pelé, e la dea Pelé ogni tanto si risveglia, e quindi loro sono consci di questa cosa. Le loro case sono fatte in modo tale che vengono mangiate direttamente dalla lava e poi ne costruiscono un'altra, pur essendo belle case, ma sanno di vivere in zone di questo tipo. Ecco qua, vedete proprio queste scene di case mangiate dalla lava, magari la mia sì e la tua no, perché la lava ha deciso di fare strade completamente completamente distrutte, e qui la lava che arriva in mare e che ovviamente ora dicevo proprio dei primi di settembre si è un po' si è spento. In questo momento il cratere principale non emette più lava, però non vuol dire che si è spenta l'eruzione, è molto probabile che continuerà ancora. Ecco, questi vulcani sono chiamati vulcani a scudo. Perché a scudo? Perché sono veramente a forma di scudo, cioè qui la loro, diciamo, il loro diametro può essere di decine, centinaia di chilometri e la loro altezza invece può essere di pochi chilometri, 2, 3, 4. Tutti sapete, se siete appassionati di astronomia, che il vulcano su Marte più alto ha un'altezza di 26 chilometri, 26.000 metri, che fa impallidire l'Everest, ma ha un diametro di 600 chilometri. Cioè voi potreste prendere quel vulcano, metterlo qua tra Milano e Roma e occuperebbe tutto questo spazio, 600 km di larghezza e solo, tra virgolette, 26 km d'altezza. Il Kilauea, quello che avete visto prima, ha un'altezza di 11.000 metri. 11.000 metri perché bisogna calcolare dal fondo dell'oceano, quindi è la montagna più alta del mondo, non è l'Everest, perché l'Everest viene calcolato dal livello del mare, ma è il Kilauea, la montagna più alta del mondo. Però ha una dimensione di diverse decine di chilometri, quindi 11 chilometri in altezza e diverse decine di chilometri in larghezza. Quindi non fa, non sfigura anche di fronte ai più grandi vulcani marziani. Questi sono tutti vulcani, noi non entreremo adesso, altrimenti non andiamo a casa più, ma sono tutti vulcani, questo è quello che abbiamo visto, cioè proprio dove si formano le fratture, si chiama anche eruzione islandese, eruzione hawaiana, quella che abbiamo visto, no? Proprio dal fondo, del nucleo terrestre sale, dà origine a questi grandi, e poi ci sono via via altri vulcani che sono sempre più spettacolari e danno eruzioni sempre più pericolose per l'uomo e anche più violente, no? La stromboliana tipica di Stromboli, la vulcaniana tipica di Vulcano, peleiana tipica di Pelé, dell'isola Pelé, non della dea Pelé delle Hawaii, ma dell'isola Pelé che distrusse, fece decine di migliaia di morti, e poi l'eruzione Pliniana, che è la più pericolosa di tutte perché butta materiale nell'atmosfera in alta quota e può cambiare il clima. Con questo quadro, che naturalmente non è assolutamente esaustivo, detto anche un po' così, però spero di aver dato un po' l'idea di come sono i vulcani sulla Terra, perché è un punto fondamentale di partenza. Se noi non abbiamo un'idea con quale confrontarci, non andiamo a casa più. Allora, sulla Terra, adesso passiamo noi ai vari pianeti. Sulla Terra, che cosa abbiamo che ci contraddistingue dagli altri corpi che hanno un vulcanismo? Noi abbiamo la tettonica delle placche, la crosta è suddivisa in circa 20 zolle, il calore sta ancora fuoriuscendo e l'età della superficie è da giovane a vecchia. Cosa vuol dire? Non è come i meteorologi che dicono domani bel tempo, qualche temporale qua e là sulla regione, cioè o c'è o non c'è, qui o là. Da giovane a vecchia cosa vuol dire? Da giovane vuol dire che anche in questo momento ci sono dei vulcani sui fondali oceanici che stanno buttando fuori della lava, quindi è una lava giovanissima, a vecchia, perché ci sono alcune lave che hanno milioni, centinaia di milioni di anni. Quante sono le rocce più vecchie sui fondali oceanici? Al massimo 280-290 milioni di anni. Perché così poco se la Terra ha 4 miliardi? Perché quando gli oceani si aprono, vanno e poi vanno sotto alla zolla che c'è lì più vicino. Allora si consumano, no? Non è per cui oggi nasce, ma fra 280 milioni di anni al massimo incontrerà un'altra zolla e andrà sotto. Ecco perché le più vecchie hanno questa età. E il calore interno è medio. Vuol dire che non ha delle temperature che si ipotizza potevano avere i pianeti appena formati, forse anche di 7.000 gradi. Oggi all'interno della Terra, una temperatura, vi dicevo prima, 4, 5, 6.000 gradi. Venere ha una tettonica a schegge, dopo vi dirò due parole di che cosa vuol dire, si spacca, cioè la famosa crosta legge litosfera si spacca in numerose schegge, quindi non in placche ma in schegge, e si producono delle piccole deformazioni a piccola scala. Adesso questo vi sembrerà nebuloso, ma fra un attimo vedrete che si chiarisce tutto, e quindi ogni tanto in continuazione si riforma la crosta. Adesso vedremo. L'età della superficie è molto giovane, e non da giovane a vecchia, molto giovane vuol dire che si rinnova tutta la crosta del pianeta ogni 400-500 milioni di anni, quindi non è tutto il pianeta, non è più vecchio di 400-500 milioni di anni. Ma tu prima hai detto che al massimo sulla Terra possono arrivare 200, sì, ma le rocce degli oceani, perché lì ci sono i vulcani, mentre invece i continenti hanno rocce anche molto più vecchie, il minerale più vecchio che è stato trovato è di 4 miliardi e 300 milioni di anni, quindi vecchissimo, no? Invece su Venere, se quello che noi ipotizziamo è vero, la crosta non ha nessun punto che è più vecchia di 400-500 milioni di anni. Il calore interno, essendo grande Venere come la Terra, è più o meno identico. Marte non ha tettonica placche, non ha tettonica schegge, la crosta è rigida e piuttosto spessa. L'età delle rocce sono vecchie, perché non c'è questa tettonica che rimescola tutto quanto, e il calore interno è ormai debole. Marte piccolo lo ha disperso quasi tutto completamente. Ecco la tettonica delle placche. Questo la conoscete bene sulla Terra, immagino, se avete dei dubbi potete comunque chiedermi cosa vuol dire, se il materiale sale dall'interno, spinge a destra e a sinistra, si forma, immaginate che questa sia questa frattura gialla, questa spinge da una parte, questa spinge dall'altra, ma se io spingo da questa parte e qui ho un'altra frattura come questa che spinge di qui, è chiaro che questa zona a un certo punto si scontra con questa e questa va sotto a quest'altra, perché c'è una crosta di tipo terrestre che è molto più leggera e quindi galleggia sull'altra che gli va sotto. È come se si scontrasse una Ferrari con un camion, e quindi è chiaro che la Ferrari non gli va sopra il camion, ma gli va sotto il camion. Ecco, questa è la tettonica, le frecce vi stanno ad indicare la velocità con la quale si muovono, vedete questa freccia è circa 10 cm, pensate queste sono le isole Hawaii, e quindi qui capite che la crosta e la litosfera si muove a circa 10-11 cm all'anno, ed ecco perché in milioni di anni si sono formati tutti quei vulcani. Venere è il pianeta che più ci assomiglia, no, per geologia, però è questo corpo che noi non riusciamo a vedere, sapete, per la sua atmosfera, ma quel che è interessante è la sua geologia. Allora, questa è la tettonica delle placche sulla Terra, no? Materiale che sale caldo, si arriva vicino alla litosfera, la spacca e la muove e dà origine alla subduzione. Materiale va sotto perché qui c'è un continente e qui magari c'è un altro continente. Su Venere invece queste correnti di convezione, che sono queste, sono più piccole, vedete che ce ne sono diverse, a diversi livelli, ma quella più superficiale sono più piccole e quindi voi immaginate che la crosta in superficie viene continuamente spezzata e rimescolata. È proprio un meccanismo diverso, questo avviene a grandi livelli, no? L'oceano Pacifico, l'oceano Atlantico, grandi, questi invece a piccoli livelli. Allora cosa succede? Succede che tutta la crosta non riesce a resistere più di tot milioni di anni ed è stato calcolato non più di 400-500 milioni di anni. Questo è molto interessante perché si formano dei paesaggi, delle morfologie che sulla Terra non si formano. E infatti ci sono tanti misteri dal punto di vista della spiegazione della morfologia di Venere, ma molto probabilmente, anzi certamente, è legato a questo tipo di tettonica che esiste su Venere. Quindi vedete, no, la differenza sostanziale è che c'è questa risalita in celle più piccole che distruggono tutto quello che c'è sopra. Ora, voi potreste chiedervi, ma come facciamo a saperlo? Perché un attimo fa abbiamo detto che noi non conosciamo niente dell'interno e qui si va per deduzione, cioè noi vediamo la superficie, siamo riusciti a ricostruirla con le onde radar di alcune sonde, in particolare la Magellano nel 1990, abbiamo ricostruito certe strutture, ci siamo chiesti ma come è possibile che si formino queste strutture, poi abbiamo visto che la superficie di Venere non ha tutti quei crateri che dovrebbe avere, cioè diciamo che vuol dire che non è più vecchia di X milioni di anni. Mettete assieme tutto questo e fate il minestrone vi porta a ipotizzare questo tipo di geologia. Attenzione, se domani mattina qualcuno di voi, andando a vedere eccetera tutto quanto, gli viene un'altra idea, non è che la vostra idea è sicuramente sbagliata, proponetela, perché in questo momento si stanno facendo ipotesi. Non è come per la Terra, che qualcuno dice piatta e allora lo si prende e lo si porta al manicomio, punto. La Terra sappiamo bene come funziona dentro, di Venere non lo sappiamo, stiamo facendo delle ipotesi, ipotesi che in base a quelle conoscenze che abbiamo confermano. Però voi sapete che se io sento una persona parlare al di là di un muro, posso dire che è Giovanni, ma potrebbe essere anche Antonio, ma chissà. Ecco, allora anche qui ci sono varie ipotesi. Questa è quella che va per la maggiore, ma ripeto, siamo ancora molto lontani dal capire veramente come funziona. Quindi la superficie di Venere da cosa è caratterizzata? Pochi crateri da impatto. Ci dicono che la superficie non ha più di 500 milioni di anni. Ci deve essere quindi un'attività geologica importante. La superficie di Venere è abbastanza piatta, con poche aree sopraelevate, quindi i vulcani sì sono alti, ma non ce ne sono di altissimi, quindi vuol dire che non sono vecchissimi e non ha catene allungate e dunque non ha una tettonica delle zolle come quella terrestre. E questo ci ha portato a dire tutto questo anche studiando proprio, o soprattutto studiando, la morfologia. Questa è la morfologia. Le zone blu sono quelle più basse, se noi potessimo riempirle d'acqua diremmo che sono i mari e gli oceani, e queste invece sono i continenti, li chiamiamo così, ma continenti per modo di dire, perché sono le zone più alte rispetto ad una media, vedete, questo vi fa vedere lo zero, il limite zero, queste sono le zone più basse e queste sono le zone che vanno verso l'alto e quindi danno origine a quelli che chiamiamo continenti, per modo di dire, perché sapete bene che non abbiamo mari. L'osservazione della superficie ha confermato quello che sono le ipotesi oppure no? Sì, perché noi abbiamo mandato delle sonde, noi vuol dire soprattutto i sovietici negli anni 80, riuscivano a fare atterrare 4 sonde che chiamavano Venera e hanno trovato basalto sulla superficie. Queste sono immagini riprese da queste sonde che confermano quello che erano le ipotesi, cioè veramente lì c'è del basalto, perché in continuazione questo pianeta viene rimescolato. La superficie poi è scura e quindi vuol dire che è fatto di questo tipo di rocce, rocce basaltiche, ricordate, no? Ricche di ferro, quindi è scure, e per le condizioni che ci sono, queste sonde qui hanno resistito non più di un'ora e mezza, più o meno, proprio per le temperature. Sapete che arriviamo a 460 gradi, pressioni 93 volte superiori a quello che c'è sulla superficie del mare, quindi nostra, e quindi è chiaro che non hanno potuto resistere più di tanto. Però quelle poche immagini che noi abbiamo, perché sono poco, ci danno questo mondo che conferma paesaggi di basalti, vedete qua, basalti, sono tutti basalti questi, perché poi una Venera, la Venera 14, che è l'unica che ha fatto delle foto veramente a colori, ha preso del materiale, siamo pensati questi sovietici, perché loro erano i sovietici, comunque questi russi, insomma, per quasi 40 anni fa erano già riusciti a prendere del materiale e ad analizzarlo in posto. Hanno fatto un'analisi molto semplice per vedere se i minerali erano tipici del basalto, e c'è stata questa conferma. Quindi se voi guardate con l'occhio le aree più lontane, immaginate colate laviche pazzesche. Qui la lava deve aver resistito a lungo, perché la temperatura è molto elevata sulla superficie, e quindi colate fluide potevano, prima di raffreddarsi, percorrere decine, centinaia di chilometri, non come sulla Terra, dove la temperatura media è di 15-20 gradi, quello che vuoi anche 25, ma è niente in confronto alla lava che esce a 800-900 gradi, e incontrando questa temperatura si raffredda. Su Venere la temperatura di 400 gradi ha permesso queste colate di veramente muoversi per decine e centinaia di chilometri. Il fatto poi che ci sia questo materiale tutto così spezzato, così rotto, è dovuto molto probabilmente al raffreddamento che è tipico, che dà origine tipicamente a questo tipo di rocce molto spezzate che sono appunto i basalti. Questa è l'immagine ovviamente un po' ritoccata, ma forse la più bella, la più insomma, che ci fa vedere, una delle pochissime che ci dà davvero un'idea di questo paesaggio venusiano. Se noi fossimo lì vedremmo questa atmosfera davvero di questo colore, perché è un'atmosfera composta quasi unicamente da anidride carbonica con delle nubi di acido solforico, quindi sarebbe questo il paesaggio, ma per l'uomo non potrebbe, potremmo vivere ben poco, proprio perché verremmo immediatamente schiacciati. Però ecco, questo è il paesaggio di Venere, che è comunque molto bello. Allora, queste immagini che adesso noi vedremo non sono fotografie, ma sono ricostruzioni che si sono potute ottenere tramite le onde radar della sonda Magellano. La sonda Magellano, che ha girato per più di un anno attorno a Venere, parliamo 1990, mandava delle onde radar, e dal modo come queste venivano rimandate si poteva sapere se era più alto o più basso, e quindi si è potuta ricostruire con un ottimo dettaglio quella che è la superficie di Venere. E qui si vedono imponenti, questo vedete è un fiume, è un letto di una lava, di un fiume di lava, sono centinaia di chilometri in questo caso, e anche qui ce ne sono tanti altri. Questo è un vulcano, e appunto si vedono queste colate. Il materiale è fluido e non c'è la tettonica terrestre, quindi c'è poca differenziazione di materiale più o meno ricco di silice, e le lave hanno viaggiato per tanti chilometri proprio per il motivo che vi dicevo prima, per le temperature elevate dell'atmosfera. Su Venere ci sono grandi vulcani a scudo, quindi tipo quelle delle Hawaii, no? Ce ne sono almeno 150, hanno diametri che arrivano fino a 700 km e altezze che arrivano a 5 km. Ecco, sono quelli che voi vedete con un triangolo, larghi, Shields, proprio sono i vulcani a scudo, quelli a forma di triangolo sono i vulcani a scudo. E questi vulcani a scudo si dovrebbero più o meno trovare in queste zone, dove il materiale sale, rispetto a queste altre dove il materiale viene smembrato, viene stritolato. Ecco, questo ne abbiamo ormai la certezza, questi sono alcuni, il Mat Mons, che è alto più di 8 km, vedete che diametro che ha, 395 km. Questo vulcano è molto interessante perché quando le sonde, soprattutto la Venus Express, che è una sonda che è stata mandata negli anni 2000 attorno a Venere, passava sopra questo vulcano, vedeva che nell'atmosfera c'era dell'anidride solforosa e del metano, due elementi che sono tipici di un'eruzione vulcanica. Allora, quando ci passava sopra, si vedeva proprio che l'atmosfera aveva un eccesso di questi due elementi. Tra l'altro, la Magellano aveva visto alcune zone più chiare e più scure, ripeto, non è la fotografia, ma più chiare e più scure perché venivano, diciamo, rispondevano in modo diverso alle onde radar, più o meno avendo magari la stessa quota, perché io prima ho detto, a seconda della quota, le onde radar ritornavano prima o dopo, e quindi si poteva costruire la morfologia. Ebbene, diciamo, a parità di quota trovavano una risposta diversa ad indicare lave più vecchie e lave molto più giovani, lave che riflettevano tantissimo le onde radar, a significare che erano giovani. Giovani di quanto? È difficile dirlo in questo modo, attraverso le onde radar, però certamente forse non più di un milione di anni, ma in aiuto a questa scoperta poi è arrivata questa. Quindi è possibile, è probabile che questa montagna ti è mettendo l'ave, deve essere uno spettacolo non indifferente vedere l'Everest che è rotta, perché più o meno abbiamo le stesse dimensioni. Altro vulcano che probabilmente è in eruzione è questo Sif Mons, 2000 metri in altezza, e anche qui è successo la stessa cosa quando la sonda gli è passata sopra. Adesso lì vedete una ricostruzione di come dovrebbe essere il paesaggio di Mount Mons. Quando gli è passata sopra, Sif Mons ha visto le stesse cose da un punto di vista delle caratteristiche chimiche. Vedete, proprio questo è il grafico che vi fa vedere questi picchi di anidride solforosa e il modo diverso della risposta per quanto riguardava le onde sismiche e anche per quanto riguardava la temperatura. Quindi Venere sarebbe molto bello da studiare molto bene, perché è un pianeta che potrebbe essere ancora attivo, ma Venere è qualcosa di eccezionale dal punto di vista dei vulcani. Noi abbiamo queste immagini che ci dicono poco, ma è l'unica cosa che possiamo vedere. Questo è un altro vulcano a scudo, però vedete con tutte queste colate laviche pazzesche, no? Che non è che da noi non ci sono in tempi così ravvicinati, perché questo ci dice che devono avere più o meno la stessa età. E poi ci sono decine e decine e decine di piccoli vulcani, e allora questi piccoli vulcani sono all'interno delle aree che vengono rimescolate. Lì si formano vulcani, forse dopo magari 100.000 anni se ne forma un altro, dopo 10.000 un altro. Sono vulcani con 20 km di diametro, piccoli, a grappoli, però ce ne sono in grandissime quantità. Eccoli qui, in questa zona, vedete tutti i puntini che voi vedete, sono tutti piccoli vulcani che si formano. E questa deve essere una regione di quelle che è stata recentemente proprio rifatta in quel tipo di tettonica che abbiamo visto poco fa. Ci sono anche delle eccezioni tipo queste, che si chiamano pancake perché sembrano proprio delle tortelle, e che sono vulcani ricchi di silice. Come? Non dovrebbe esserci, però le eccezioni confermano la regola. Cioè è probabile che, senza entrare troppo nei particolari, che quando voi avete una grande sacca di magma, da questa sacca di magma vada a crearsi una piccola sacca di magma più ricca di silice, proprio come una distillazione, può succedere. E allora questa distillazione, queste sacche di magma più ricche di silice, cosa fanno? Tendono a venire a giorno, ma magari non ce la fanno per la forte pressione, e allora ecco che il magma spinge e crea proprio queste torte, senza dare origine a delle grossissime eruzioni, perché altrimenti se l'avessero dato origine potevano essere esplosioni. E qui si vedono queste zone più bianche, che sono probabilmente delle emissioni di gas. Ecco, questa è una situazione che si trova in California, che ricorda molto da vicino queste qua, che altre ce ne sono, e vedete in questa situazione che sembrano davvero delle frittelle, ma sono, voi immaginate, proprio un magma molto denso che fa fatica a uscire, vedete che non ha colate laviche. Ecco, qui vediamo prese in prospettiva in tre dimensioni, vedete che non hanno delle colate laviche, ma è proprio un materiale che è salito ed è rimasto lì. Forse sta salendo ancora, non è detto, però ci dà questa idea di questo tipo di struttura. E poi ci sono le tessere, si chiamano così perché sono queste qua, diciamo è un gran macello, lasciatemi passare il termine, non si capisce, ma ancora una volta ci troviamo dentro qua. Ma tutte queste qui devono essere fenomeni vulcanici, materiale che sale perché si sta spaccando la litosfera, questo magari è un cratere, insomma sono situazioni molto complesse, bisognerebbe andare lì, fare delle analisi, portare a casa dei campioni, allora riusciremo a capire meglio. Questo è il tentativo di una spiegazione, vedete il materiale che scende, diciamo che da un lato spinge e poi sale, è una ricostruzione ideale, vedete spinge di così, poi sale e si spacca tutto quanto. Sarà davvero così? Ma qualcuno pensa a un'altra ipotesi, materiale che invece tende ad essere, ad allargarsi, e questo allargamento della litosfera determina una fratturazione. Siamo veramente molto ignoranti su questo tipo di vulcanismo, perché poi ce ne sono alcuni incredibili. Questo è il vulcano Azzecca, guardate, questa è una grande caldera e non abbiamo ancora capito che cosa sono queste cose che fuoriescono. Sono dicchi, cioè è materiale vulcanico che è arrivato vicino alla superficie ma non è uscito e quindi è rimasto lì sotto a dare origine a queste strutture, oppure sono strutture di erosione, no, delle specie di calanchi che si sono formate. Non lo sappiamo e né in un caso né nell'altro riusciamo a spiegare il perché si sono formate queste cose. E poi c'è il mistero dei misteri, che sono le aracnoidi. Guardate, questi, qui parliamo di migliaia di chilometri di diametro, si formano questi corpi che salgono con anche delle eruzioni e poi delle tremende fratture che si formano, diciamo, vedete proprio tutte queste fratture qua che dovrebbero essere più o meno contemporanee al fenomeno della slavina. Insomma, un pianeta meraviglioso per quanto riguarda i vulcani, ma con, avrete capito, con tante, se riesco a vedere l'orologio, perché non voglio, allora cercherò di essere più veloce. Quindi abbiamo visto Venere, Mercurio abbiamo la certezza che ci sono state delle eruzioni, perché abbiamo delle piccole aree vulcaniche dove si vedono delle colate laviche, ma abbiamo anche enormi crateri fantasma. Vedete questo qua, è un cratere dove dentro ce ne sono altri, questo è un cratere, quest'altro è un cratere, vuol dire che si sono formati crateri e poi la lava li ha completamente riempiti. Ecco, uno dei crateri più grandi del nostro sistema solare è il bacino Calors, eccolo qua, è 1500 km di diametro dovuto ad un impatto, ma sicuramente poi è stato tutto riempito di lava. E abbiamo delle testimonianze certe di colate di lava, come questa per esempio, che si è aperta proprio una strada, questa è la Vallis Angkor, che è costituita proprio dovuta alla fuoriuscita di lava dal cratere che sta sulla destra. E mi fermo qui per quanto riguarda Mercurio, perché abbiamo testimonianze, ma non entriamo più intanto nei dettagli. Marte, vedete il confronto con la Terra, conoscete questi vulcani che vi dicevo prima, questo 26 km, questi 10, 12, 16 km d'altezza, sono quasi tutti vulcani di tipo hotspot, materiale, grandi quantità di materiale sottostante che salgono e salgono sempre nello stesso punto. Perché salgono sempre nello stesso punto? Per il motivo che abbiamo visto prima, non c'è tettonica, non c'è movimento delle placche e quindi questo spiega l'esistenza di enormi vulcani. Vedete, questo è il Monte Olympus, questa parete alta 4.000 metri, voi immaginate un astronauta qua che guarda, non vede la cima del vulcano, vede questa parete di 4.000 metri e quando è arrivato su ne mancano altri 22 per arrivare in cima, di dislivello, non di distanza, perché distanze abbiamo detto che da qui all'altra parte sono 600 km, quindi sono cose veramente impressionanti. Ecco, questa è una carta, diciamo, morfologica, ma che ci dice tanto su Marte. Vedete che non ci sono catene montuose proprio ad indicare che non ci sono fenomeni di collisione. O almeno qualcosa potrebbe esserci stato proprio ai primordi, perché si sono viste alcune strutture, ma insomma, è come andare a cercare l'acqua nel pagliaio. Questo vi fa vedere Monte Everest in confronto al Monte Olympus e Mauna Kea in confronto all'Everest e al Monte Olympus, e qui vi dà un'idea delle dimensioni. Ci sono le testimonianze delle colate laviche? Sì, se voi andate a guardare molto bene nelle foto, adesso abbiamo delle foto strepitose, no? Di Marte, veramente si possono fare studi che neanche sulla Terra riuscite a fare con queste foto. Si vedono queste colate che qui sono decine e decine di chilometri di lunghezza, quindi qualcosa di molto interessante. Qui siamo nel cratere Gale, dove c'è dentro Curiosity, sapete che non sta tanto bene il povero rover, e qui sono state fatte delle analisi delle rocce che sono presenti, che sono state portate dai fiumi all'interno di questo grande bacino, e il risultato è che se voi prendete una, successo, vabbè, non importa, il concetto è che se voi prendete quel tipo di rocce e lo confrontate con quello delle Hawaii, trovate che sono due gemelli, non riuscite a identificare quella che è la roccia marziana con quella delle Hawaii. Quindi davvero sono vulcani di tipo effusivo, con basalti, eccetera, eccetera. E si presume che questo sia materiale molto molto vecchio. Si parla di 3 miliardi e mezzo di anni fa, quando si sono formati. Stando ad alcune analisi, eccetera, qualcuno dice che le ultime eruzioni potrebbero essere avvenute 200 milioni di anni fa, ma capite che sono sempre tempi molto molto diciamo remoti rispetto ai nostri. Anche su Marte c'è qualcosa di un po' strano, che questo immenso vulcano con immensa caldera, pensate che si chiama Alba Mons, diciamo che il suo diametro è di 1350 km, quindi è grande come l'Italia. Immaginate questo corpo di magma che si è alzato, davvero non ci sono delle strutture simili alla Terra. Non è molto alto, sono circa 7.000 metri d'altezza, però è gigantesco. Immaginate l'Italia che si dovesse alzare per 6 km, 6-7 km. Ecco, ma sempre, tra virgolette, è facile inquadrarlo in questo materiale che sale dal basso senza una tettonica. Si è ipotizzato che sia nato 400 milioni più o meno di anni, cioè che ci sono voluti 400 milioni di anni per formarsi 3 miliardi e mezzo di anni fa, e solo dopo si sono formate queste lunghissime fratture, strutture che vengono chiamati graben, che sono degli abbassamenti della crosta e che tagliano perché si sono formati e così via, è ancora tutto quanto da capire. E siamo in una fase che stiamo fotografando quello che si vede, ma è molto difficile dare una spiegazione per tutto questo. È un oggetto davvero molto strano, anche perché sembra che ci siano delle eruzioni, delle testimonianze di eruzioni di materiale molto viscoso, imbritico, vuol dire proprio materiale ricco di silice, e perché si è formato, insomma, ci vorrà tanto, tanto, tanto tempo. Stiamo arrivando verso la fine, la pizza del nostro sistema solare è una cosa meravigliosa, perché è ricchissimo di vulcani. Tutto quello che voi vedete qua, sono vulcani. Ce ne sono 150 attivi, ma i vulcani che sono stati attivi ieri potrebbero essere anche 400. Quindi è un mondo dove mettete i piedi sulle lave ancora calde, proprio assolutamente. Ci sono due tipi fondamentali di eruzioni. Un tipo sono le eruzioni basaltiche, proprio come quelle, ormai lo sapete benissimo, come quelle delle Hawaii, con lave molto calde, 1300 gradi, e quindi materiali molto fluidi. E poi ci sono delle eruzioni ricchissime, anzi quasi fatte unicamente di zolfo e di anidride solforosa. E queste possono dare delle esplosioni, delle eruzioni che portano il materiale fino ai 500 km d'altezza. Queste sono delle immagini che ci messe una vicino all'altra, che ci mostrano proprio questa eruzione con materiale che sale fino a 500 km. Come mai 500 km? La gravità di questo corpo è estremamente bassa, 3600 km di diametro, quindi insomma è facile sparare così tanto in alto. Questa è un'immagine a confronto della Terra, questo è un vulcano che si trova proprio diciamo, nell'estremo oriente, e fa vedere come il materiale sia riuscito ad arrivare fino a 25 km, vi dicevo 25-30 km è l'altezza massima delle grandi eruzioni terrestri. Ritornando a Dio, ritornando al sette Io, diciamo che ci sono questi si vedono molto bene sia dalle Voyager, sia dalle fotografie prese con l'Apollo, eccetera, si vedono molto bene questi laghi di lava, e qui se ne vede uno, vedete con quale dettaglio, dove all'interno si vedono dei corpi di lave che si sono solidificate, e molto probabilmente questo lago di lava, che ricorda tantissimo i crateri delle Hawaii, ad un certo punto magari poi questo materiale sprofonda dentro e sparisce. Quindi talvolta si trova una sottile crosta che poi sprofonda dentro nel lago stesso. Questi sono invece dei vulcani dove l'eruzione è composta quasi unicamente di zolfo e di anidride solforosa. Lo si può distinguere dai diversi colori, giallo, arancione, eccetera, rispetto alle eruzioni di lava. Questo è invece Ulan Patera, è un vulcano che emette di tutto. Vedete eruzioni basaltiche e invece materiale ricco di zolfo, e quindi è un vulcano molto molto complesso. Come fa un corpo, tra virgolette, così piccolo ad avere un'attività vulcanica così intensa? Beh, è facilmente spiegabile questo fatto dal fatto che questo oggetto è sotto le grinfie del suo grande pianeta Giove, che lo sballottola in continuazione, no? Al suo interno lo attira, quindi sul interno è estremamente caldo, e questa temperatura si deve disperdere in qualche modo, ed è con le eruzioni vulcaniche. Quindi non è un calore primordiale, non è tanto il materiale radioattivo presente, ma è soprattutto l'azione di Giove al suo interno. Guardate che spettacolo questa ricostruzione fatta con immagini dello Space Telescope, che ci danno un'idea della quantità enorme di eruzioni vulcaniche. Siamo giunti al termine, solo due parole sulla Luna. Perché la Luna? Perché tutti sappiamo che la Luna ha avuto nel passato grandi vulcani, ma ci sono due scoperte degli ultimi anni interessanti da sottolineare. Una sono queste INA, chiamate così, e sono delle aree che vennero già osservate da Apollo 15, ma con la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, che è lì attorno alla Luna, che sta fotografando dei dettagli incredibili, si è riuscito a vederne tantissime, e sono zone dove vedete che non ci sono crateri, sono queste zone bianche che non ci sono crateri. Vi dicevo, Lunar Reconnaissance Orbiter ne ha fotografati moltissimi. Qui vedete le zone, e qui vedete una serie di immagini. Vedete queste proprio su queste aree bianche, vedete qua, oppure queste. Allora, cosa sono queste cose? I geologi sono chiesti, ma come mai ci sono queste cose prive di crateri? Allora, sembrerebbero lave molto recenti. Recenti molto, molto cosa significa in questo caso? Non più di 50 milioni di anni. È una roba per noi uomini pazzescamente antica, ma per la Luna no, perché per la Luna il vulcanismo più antico è quello che si è spento dopo le grandi impatti di 3 miliardi e 900 milioni di anni fa. Scusate, le eruzioni, poi pian piano queste si sono spente. Invece questo materiale, che è estremamente giovane, non deve avere più di 50 milioni di anni. Allora la domanda è, qui vedete il confronto, vedete queste aree qua, sono proprio delle colate laviche, in confronto invece a una zona vecchissima piena di crateri. Allora la domanda è, questa benedetta Luna come fa ad avere queste eruzioni laviche? E è un po' un mistero, perché la Luna ha un nucleo relativamente piccolo, la Luna è piccola, quindi si deve essere ormai raffreddata, e il fatto di ipotizzare che qua in alto ci siano delle eruzioni in tempi così recenti rimane un po' un mistero. Vuoi dire che ci siano delle sacche di materiale molto radioattivo? Vuoi dire che non lo sappiamo, sono soltanto delle belle ipotesi. Comunque, l'esistenza di colate laviche indiscutibili, quelle che si vedono molto bene sono certamente delle colate laviche, e queste sono le grandi colate del passato. La Luna sicuramente ha avuto delle eruzioni pazzesche, tutti i mari che voi sapete molto bene, perché osserva la Luna, li conosce benissimo, sono grandi depositi di lave, ma diciamo, c'è una cosa che poi con questo concludo, che è molto interessante. Prima, qua vedete una delle rocce portate a terra dagli astronauti, e si è potuto capire che è una roccia basaltica e tolerifica, è un aggettivo per un certo tipo di elementi che ci sono dentro, però è una, sempre è una zona, è una roccia di tipo basalto, quindi sapete bene a che cosa mi riferisco. Allora, una cosa interessante è questa, anche questa è una scoperta un po' degli ultimi anni. Questa zona qua scura è sempre stata detta, no? Che più diciamo che ha una forza di gravità diversa dalle zone vicino, e si è sempre detto che era la conseguenza di impatti di asteroidi che hanno riempito poi di lava proprio dovuto all'impatto degli asteroidi. Cosa si è scoperto? Si è scoperto grazie a due satelliti che orbitano attorno alla Luna e che studiano le piccole variazioni di gravità della Luna, sono i satelliti GRAIL, e che proprio viaggiando in coppia riescono, a seconda della loro orbita, che sia bassa o sia alta, determinare con precisione la gravità. Hanno potuto capire che sul bordo di tutto questo vi erano delle antichissime fratture riempite di lava. Cioè, si è potuto stabilire che tutto qui attorno c'erano delle fratture. Quindi questa zona si è riempita di lava, non tanto probabilmente per cause legate all'impatto degli asteroidi. Ci sono stati anche, ma semplicemente, o più semplicemente, perché c'è stata un'attività geologica che ha aperto gigantesche fratture, sembra quasi di vedere la linea di fuoco, no, dell'Oceano Pacifico, che ha riversato le lave all'interno di questa zona. Non lo si sapeva e adesso dovrebbe essere interpretata. Perché tutto questo? Comunque, vi dicevo prima che sulla Luna le colate laviche esistono sicuramente, è stata studiata da molto vicino degli astronauti dell'Apollo 15, e qui vediamo proprio questa enorme fiume di lava, e ci sono anche i tunnel, cioè ogni tanto, come esistono sull'Etna, come esistono nelle Hawaii, quando le lave scorrono per tanto tempo, il loro tetto si raffredda e quindi la lava dentro continua a percorrere magari per anni, 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 anni. Ad un certo punto, quando tutta la lava se n'è andata, rimane il tunnel, questo tunnel che può avere dimensioni diverse. Sulla Terra i tunnel non sono mai più alti di una decina, 20, 30 metri, se volete, larghe qualche decina di metri. Sulla Luna invece possono essere molto più grandi. Questo è importante perché un giorno questi tunnel potrebbero essere utilizzati per costruire le basi lunari. I tunnel possono essere lunghi anche 300 km e possono essere larghi anche 3 km. Quindi sono veramente dei tunnel giganteschi, delle cavità enormi che si formano proprio per il motivo che vi ho detto. Ogni tanto poi si vedono dall'alto dei buchi, no? Sia sulla Luna che su Marte si vedono. Ecco, guardate, questo è un tunnel, la ricostruzione di un tunnel, e dentro ci potrebbe stare, qui gli americani hanno messo Filadelfia, quindi veramente ci potrebbe creare una città lunare. E perché questo è importante, lo sapete, perché in questo modo si potrebbero proteggere gli astronauti dalle radiazioni cosmiche, che è uno dei problemi principali. Quindi l'ideale per costruire le basi lunari dentro, perché all'inizio saranno sicuramente fuori, ma poi potremmo costruire dentro questi tunnel lunari. E per finire, il vulcanismo non finisce con i pianeti del sistema solare, ma abbiamo ipotesi di certi pianeti, ormai di certi pianeti extrasolari, dove il vulcanismo è molto probabile che esista molto 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 più intenso di tutti i vulcani che abbiamo nel sistema solare. Uno di questi è il 55 Cancri 40, a 40 anni luce dalla Terra, che deve essere butterato proprio da vulcani, diciamo tutto quanto, e questo lo si deduce per il fatto che è molto vicino alla sua stella e quindi è un pianeta roccioso e quindi ovviamente deve essere super riscaldato. Immaginate un Io all'ennesima potenza, quindi con tantissimi vulcani. Ma siamo un po' nella, non dico nella fantascienza, ma nelle ipotesi. Ecco, abbiamo fatto una cavalcata molto lunga, non potevamo ovviamente soffermarci su tutti i fenomeni vulcanici, perché altrimenti non andavamo a casa più, però era quello che era un po' il messaggio, è che magari noi immaginiamo che i pianeti al di là della Terra sono corpi morti, e invece no, sono corpi molto, molto, alcuni sono corpi molto vivi, e che attraverso il vulcanismo possiamo capire molte cose dell'interno dei singoli pianeti. Grazie.
Grazie Luigi per questo discorso sui fenomeni geologici. Volevo fare un'osservazione al limite della battuta. Quando hai detto che non dobbiamo aspettarci che ci spunti un vulcano sotto i piedi, in realtà se voi andate a Biella, nella zona di Europa o lì intorno, questa eventualità potrebbe anche esserci, perché lì si scontra la placca africana con la placca europea. Quindi, in altre parole, a Biella finisce l'Africa e comincia l'Europa. E adesso andate a vivere lo Sandini. A parte le battute, ci sono delle domande per il dottor Bignami. Naturalmente è disponibile.
Qui c'è il famoso super vulcano, ormai è diventata un'attrazione. Allora, qui a volte porto anche gli studenti dell'università a parlare di questo super vulcano, che è diventato l'amore e l'odio della gente del posto, perché a volte arrivate lì e c'è la signora vicino alla casa, manca Mosichi, devi andare di balto, gli stufati sono piccoli paesini, eccetera. Ma se voi andate, ormai hanno messo tutta una serie di cartelli, si fa vedere le radici del vulcano, proprio, ma qui parliamo di milioni di anni fa, quindi state certi che non esplode più adesso, ma voi proprio vedete le radici del vulcano, le rocce dal quale si è formato il vulcano, e poi andando su verso verso Alania e così via, trovate tutto, tutte le parti di questo super vulcano, anche un tempo lontanissimo. Certo, se andate lì non pensate di vedere il vulcano, vedete soltanto delle rocce che però con l'occhio del geologo permette di ricostruire tutta la sua storia. Una cosa bellissima, però portatevi dietro la pistola d'acqua perché lì sono un po' arrabbiate. Se avete delle domande, altrimenti vi ho stancato a sufficienza.
I campi freieri, ho letto delle cose da caponare alla pelle, che se intanto che se esplodono scompare l'umanità o qualcosa del genere. Secondo, che sono in piena attività, cioè quindi il rischio non è remoto, ma è reale.
Allora, per farlo molto semplice, è un super vulcano, vuol dire che è uno di quei vulcani della Terra che quando esplodono hanno degli impatti giganteschi sul clima. Quando è esploso 200.000 anni fa lo ha avuto, eccetera, eccetera, eccetera. Sono molto pericolosi. In questo momento è in allerta giallo per gli scienziati, non per la popolazione. Cioè vuol dire che gli scienziati lo stanno tenendo sotto controllo, diciamo, più di quello che si dovrebbe fare se fosse tutto. Perché? Perché c'è questo movimento in alto di sollevamento e abbassamento. Però
dalle ultime ricerche che hanno fatto, sembrerebbe che tutto questo sia legato a, dei, a, diciamo, a delle fluttuazioni del gas e di acqua presente sotto, e non è un movimento di magma, mentre fino a un paio di anni fa si pensava che fosse proprio il magma che stava venendo su, adesso si pensa che sia un movimento di gas e di acqua, quindi è un po' meno pericoloso di quel che si pensava. Certamente, allora, gli scienziati davanti a un microfono, quelli che conoscono un po' così, non ti diranno mai che domani potrebbe avvenire l'eruzione. A microfono spento ti dicono un po' di timore ce l'abbiamo, cioè questo è un po' il concetto che gira adesso, ecco. Quindi non dobbiamo avere paura che domani potrà, però bisogna tenerlo estremamente sotto controllo. È più pericoloso del Vesuvio, questo sì, sia come possibilità di evento e poi come, come conseguenze sicuramente. Però fidiamoci un po' del...
Prego, ma come dimensioni? Cioè interesserebbe il clima solo o interesserebbe proprio l'estinzione di massa o cosa del genere?
Allora, diciamo, solo il Padre Eterno sa come sarà la prossima eruzione. Nessuno lo può dire, nemmeno il Vesuvio, nemmeno... soltanto nel momento in cui avverrà l'eruzione si potrà avere un'idea di quanto magma sta venendo su, ma sarà troppo tardi. Diciamo, a livello, non è tanto a livello di estinzione, è a livello di variazione climatica, cioè se in un anno mi abbatte la temperatura di 2 gradi, come è successo con l'eruzione del Krakatoa, che tutto il nord, non tutto, perché si dice tutto ma non è vero, cioè che certe zone del nord del mondo si sono raffreddate al punto tale che non crescevano più le patate in Irlanda, che insomma è andato pallino, ha delle conseguenze gravissime, perché oggi, diciamo, un tempo erano 2 miliardi nel 1800, adesso siamo quasi 7 miliardi, e quindi le conseguenze possono essere molto gravi per noi. Non c'è bisogno di arrivare all'estinzione, cioè, il problema è che se noi abbiamo una calamità di quel genere, abbiamo delle... primo, secondo, avremo dei danni economici che, altro che il 2-4%, il 3-7%, sarebbe una catastrofe per l'Italia pazzesca, perché vorrebbe, se è rotta come è rottato, non so, 36.000 anni fa, ha ricoperto tutta la Campania, tutta la Campania. Non parliamo di Napoli o di, come si dice, di quei paesi che ci sono lì, Pompei, ok, parliamo di tutta la Campania. Quindi sono fenomeni che l'uomo non ha mai vissuto, soprattutto, diciamo, l'uomo moderno non ha mai vissuto, quindi insomma è meglio che non succeda, perché sarebbe... Allora, sui mastini conosciamo ancora poco, perché ci sono ipotesi fatte direi 5-6 anni fa che lo davano come un vulcano pericolosissimo. Più recentemente lo danno meno pericoloso, perché dalle analisi che hanno fatto con geofisica eccetera eccetera sembrerebbe che la lava non è così vicina alla superficie. Non si è ancora capito bene il comportamento, prima si diceva più simile all'Etna, adesso invece si dice più esplosivo quel tipo di lava. Non è ancora molto conosciuto, lo si sta studiando. Il pericolo grosso di quel vulcano però è il materiale molto sciolto che c'è sui suoi versanti, che potrebbero in quantità finire, creare delle frane e creare degli tsunami molto, molto pericolosi. E in quel caso non è come il terremoto, che tu hai il terremoto, quindi dice ci può essere... No, in quel caso ti trovi lo tsunami in casa e non hai avuto nessuna indicazione. Quindi stanno facendo delle analisi, stanno anche proprio tenendo sotto controllo per capire quanto sono pericolose queste cose, perché veramente se si crea una frana sottomarina di grosse dimensioni... anche perché siamo testimonianze che in Liguria ci sono tsunami di questo tipo legato al, parliamo di, adesso non ricordo, però comunque di decine di migliaia di anni fa, no? E quindi legate a, molto probabilmente a una frana di questo tipo.
Quindi è un vulcano di cui si conosce ancora poco, quindi è difficile dire pericoloso, non è pericoloso, eccetera.
Io voglio sapere se la vita sulla Terra per noi, con la nostra vita, è legata al calore endogeno o al materiale del sole, cioè non che la Terra sia radiata.
Allora, non è tanto il problema del calore che emette la Terra, perché quello è relativamente poco. Se si raffreddasse completamente la Terra, si bloccherebbero i vulcani, cioè non ci sarebbero più vulcani. Allora, cosa succede se non c'è più un vulcano? Però parliamo di in termini di milioni di anni, e succede quello che è successo su Venere. Ad un certo punto tutta l'anidride carbonica non avrebbe più un riciclo e quindi si bloccherebbe dentro nell'atmosfera e poi la fantasia può galoppare, sarebbe più calda. Cioè la mancanza di un'azione interna del pianeta fa morire il pianeta o comunque lo trasforma profondamente. Quindi quel, tra virgolette, equilibrio che poi la Terra sappiamo che non è mai in equilibrio, ma quella situazione che si è venuta a creare adesso, speriamo che duri nel tempo, perché altrimenti si arriverebbe a quella soluzione. Certo, se tutti i vulcani smettono di eruttare domani mattina, tiriamo il fiato per 1000 anni, 2000 anni, 3000 anni, perché ci va bene, no? Ma a lungo termine porterebbe a situazioni di questo tipo.
Sento più correttamente, tutti parlano con il tanto male dei vulcani, ma se uno pensa che la Terra fosse una pentola a pressione in cui all'interno c'è calore, movimento, pressione, quello non potrebbe essere quasi identificato come le valvole di sicurezza?
Certo, assolutamente, sono le valvole di sicurezza. Diciamo, questo pentolone che c'è sotto la Terra, infatti, cosa fa? Spacca ogni tanto la crosta. Quindi diciamo che il meccanismo che si è venuto a creare sul nostro pianeta, che noi lo conosciamo adesso abbastanza bene con tutte le cose che ancora è, però è un meccanismo che permette alla Terra di vivere quella situazione che è adesso. Se noi chiudessimo tutti i buchi, come dice lei, diventerebbe una pentola a pressione, allora o si verrebbero a creare vulcani come quello di Marte, dove hai delle cose pazzesche in una piccola regione, o chissà cos'altro. Comunque sicuramente sono elementi che portano il calore verso l'esterno. Siamo proprio all'inizio della serata. Certo, vederli là dove poi creano tutti i problemi quando c'è l'eruzione, però sono le valvole di sicurezza del nostro pianeta, assolutamente. E per fortuna ci sono, insomma. Ecco, e poi concludo. La cosa bella per quanto riguarda sulla nostra Terra è che siamo molto bravi a prevedere le eruzioni, cioè meglio i terremoti assolutamente no, ma i vulcani più pericolosi sono talmente tenuti sotto controllo, come il Vesuvio, eccetera, eccetera, che insomma, poi è vero, vedrete che quando scoprirà il Vesuvio dirlo 15 giorni prima, però almeno in teoria oggi sappiamo che quando dovrebbe eruttare il Vesuvio lo potremo prevedere, perché lo conosciamo così bene che insomma, e questo è già stato fatto nel passato, il Pignatubo, il, adesso mi sfugge il nome, il St. Helens, ma anche quell'altro del dei Caraibi, mi sfugge il nome, insomma, ormai abbiamo davvero una capacità di prevedere le eruzioni vulcaniche, se però gli stiamo addosso al vulcano, perché sennò cioè dobbiamo conoscere la sua storia. Quindi speriamo che le prossime eruzioni siano prevedibili, ecco, almeno quelle dove c'è la popolazione.
Volevo chiedere, ma è stata fatta una valutazione complessiva della quanta CO2 emettono tutti i vulcani della Terra?
Sì.
Quanto può incidere sull'effetto serra?
Sì, sì. Allora, in questo momento mi trovo impreparato nei numeri e nelle percentuali, quindi non voglio sparare dei numeri a caso. Però è stato calcolato alla perfezione. Se vuole, domani mattina mi dà la mail e io le mando, perché mi basta schiacciare. È una di quelle domande che di solito ripasso adesso non mi ricordo, però allora è importante perché per esempio l'Etna, che è un vulcano che non emette più gas quando è spento, quando non butta fuori lave, che quando le butta fuori, e ne butta fuori una grande quantità. I vulcani che ci sono sulle dorsali buttano fuori un'enorme quantità. Allora, adesso bisognerebbe entrare, se noi togliamo quello che è stata l'azione dell'uomo, quel tipo lì andrebbe avanti per conto suo, nel senso butta fuori l'anidride carbonica, e il carbonica finisce nell'atmosfera, finisce nel mare, va sottoterra, va in soluzione, ed è quel ciclo con tutte le variazioni naturali. Purtroppo noi stiamo immettendone un po' di più in questo ciclo qua, però i vulcani hanno importantissimo, sì, e sono loro che hanno creato l'atmosfera, quindi chiedo perdono, non mi ricordo le cifre, quindi non voglio dire 2, 20, 34 per essere leggere, però è importantissimo.
Una domanda, nelle varie rappresentazioni abbiamo visto che comunque per l'Islanda viene tagliata da una placca tettonica e in passato, nel 2010, l'esplosione del vulcano ha creato proprio un grosso problema economico, però non viene quasi mai menzionata come terra da tenere sotto controllo.
No,
pur avendo ancora dei grossi movimenti, perché so che è spaccato un ghiacciaio ultimamente ancora.
Allora, l'Islanda è la dorsale oceanica che per l'enorme quantità di materiale che era buttato fuori è venuto a giorno. L'Islanda si trova sia sulla dorsale sia su un punto caldo, quindi lì si è concentrato il top del vulcanismo terrestre. E i vulcani, allora, non sono vulcani estremamente esplosivi, proprio perché sono tipici delle dorsali o di un punto caldo. Il problema dell'Islanda è il fatto di questi vulcani, molti sono sotto i ghiacciai.
Sono tappati.
Esatto, ma più che tappati è che quando diciamo un ghiacciaio, magari è lì vicino all'esplosione, il ghiacciaio ci finisce dentro, produce un'esplosione pazzesca a causa del vapore acqueo. Quindi non è tanto la lava che produce un'esplosione esplosiva, un'eruzione esplosiva, ma la possibilità del ghiacciaio che... E in questo momento c'è il vulcano Akla, che è uno dei vulcani più grossi, che è in allarme, infatti lo stanno tenendo molto sotto controllo.
È già effettato, sembra, il ghiacciaio.
Esattamente, e quindi proprio l'altro giorno leggevo una roba scientifica, eccetera. Sono in apprensione, ecco, perché potrebbe ruotare. Ah, ecco, visto, che sono i dati sulla CO2. Allora, vediamo. La CO2 che l'uomo aggiunge, i vulcani mettono in atmosfera circa lo 0,3 miliardi di tonnellate di CO2. Ciò equivale a circa l'1% delle emissioni umane che a
non è
mai. Sì, 29 gigatonnellate è giusto, è quello che mettono l'uomo. Quell'1% lì non mi risulta. Bisogna vedere che sito è questo, magari è un po' di più sicuramente un po' di più. Comunque grazie.
Tutto domande per me, ragazzi. Volevo sapere cosa sono fatte e come si formano le coralli dei coralli di Atlantico. E se concretamente sono possibili anche su altre linee.
Allora, io la parola piroclastica non l'ho usata per non creare cose, però le corate piroclastiche, si ricorda anche questo qua, questo qui è una eruzione esplosiva, quindi fuoriescono enormi quantità di ceneri che poi ricadendo danno origine a queste colate piroclastiche. A volte questo materiale poi cade sul versante della montagna e scivola giù a velocità di 100, 200, 250 km all'ora e ti copre tutto quanto. Allora, tu hai Pompei, eccetera, sono colate piroclastiche, cioè quello che inganna la parola colata, perché noi colata pensiamo al magma liquido che fuoriesce, diciamo eruzione piroclastica,
sono queste eruzioni enormi di ceneri e di gas che coprono tutto quanto. Queste sono le peggiori e sono legate a quel magma molto viscoso con tanta silice che ha difficoltà a fuoriuscire, ma quando fuoriesce arriva fino a quote di decine di decine di chilometri, quindi cade ad ombrello e ricopre tutto quanto.
Sì, però cade fredda.
No, cade calda, cade a volte. Allora,
i flussi proprio.
Ma cioè, hanno quella temperatura, eh? Sì. Cioè, non ho capito, ha sentito parlare?
No, io so che
sì.
Ci sono i documentari televisivi, 400 gradi, ma se la roba non cade,
quando esce a 800-900 gradi, quindi si mantiene calda, assolutamente. Se lei guardi che spesso, no? Non so se ha visto, mentre c'era le Hawaii in attività, c'era un altro vulcano, il Sumbar, un nome del genere, che è eruttato, che ha fatto un'ottantina di morti, eccetera. Se lei andava a vedere i filmati, cerca e trova in internet, vede la gente scottata, anche a un chilometro, tre chilometri, cinque chilometri di distanza da queste, perché il materiale rimane molto caldo. Ah, guardi, prima di raffreddarsi ce ne vuole, non è che sta su per giorni, sta su, partiamo da 800 gradi, quindi prima che si raffredda ce ne vuole. È polvere caldissima, polvere, ceneri, gas caldissimi, quindi ce ne vuole prima di... guardi, hanno stabilito anche che tutti i morti di Pompei, eccetera, no? Che di solito si dice che sono morti dalla cena, in realtà sono morti dall'aria calda che li ha colpiti per primo. Quindi guarda, è stata proprio l'aria che si è riscaldata per queste ceneri che sono poi arrivate. Quindi no, rimangono calde per un bel po'.
www.redigio.it e la storia continua.